Siate benvenuti nel prezioso nome del nostro Signore. Vorremmo dare in modo speciale il benvenuto a tutti quelli che sono qui per la prima volta. Ci aspettiamo che in mezzo a noi vi sentiate a casa, che vi piaccia ascoltare la parola di Dio. Dunque salutiamo da questo luogo tutti i fratelli e le sorelle, si potrebbe quasi dire in tutta la terra, in questo continente, dalla Finlandia fino a Palermo, dalla Romania fino a dovunque possa essere dopo, in tutta l'Africa e altre parti del mondo, specialmente dal Sud America, dal Cile, da tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle, loro mandano i saluti. Ed anche noi salutiamo tutti. Dopo in Africa, da Nairobi fino a Kinshasa, dalle varie nazioni e città, da Johannesburg, da Città del Capo, sì, Bujimai, realmente da ogni parte. Noi siamo uniti con i nostri fratelli e le nostre sorelle ed auguriamo a tutti le benedizioni di Dio. Cantiamo un cantico oggi dal libricino dei cori. Forse ognuno può cantare in modo internazionale. Verranno dall'est e dall'ovest.
Kommen von Ost und West, sie kommen von Süd und Nord, sie sitzen beim Mahl im himmlischen Saal und hören des Heilands Wort. Und sie trinken dort Seligkeit, singen Jubellieder dort in alle Ewigkeit. Wenn von stürmischer Flut, sie kommen vom Dunkelfall, sie kommen vom Berg, sie kommen vom Tal, zum Ort, wo die Seele ruht. Sie tragen das Hochzeitskleid, sie treffen den Bräutigam, der sie einst mit Blut am harten Kreuz erstand. Dort sammelt der Herr die Schar, erlöst von der Erde Haar, Sünde und Not, nicht Krankheit und Tod, nicht Nacht kann dort jemals sein. Das Alte, es ist vorbei, der Herr machte alles neu. Lob und Preis dem Land, erklingt's für seine Gnade und Treue. Kommen von stürmischer Flut, sie kommen vom Dunkelfall, sie kommen vom Berg, sie kommen vom Tal, zum Ort, wo die Seele ruht. Sie schauen sein Haar, Bräutigam, der sie einst mit Blut erkauft, am harten Kreuz erstand. Schau hin nach des Himmels Tor, weit offen steht's auch für dich.
das himmelslich blinkt, der Heiland uns winkt und ruft dich voll lieb zu sehen. Die seligen Herren da, den lebt uns so lange schon. Engel grüßen dich voll Freud mit Sand vor Gottes Thron. Sie kommen von stürmischer Flut, sie kommen vom Dunkelfall. Sie kommen vom Herr, sie kommen vom Tal, zum Ort, wo die Seele ruht. Sie treffen Hochzeitskleid, sie treffen den Bräutigam, der sie einst mit Not erbaut am alten Kreuzen.
Potete sedervi. Ora vorrei chiedere ai nostri fratelli che mi hanno accompagnato nel mio viaggio in Africa di venire per un attimo sulla piattaforma. Vorrei salutarli e dare loro l'opportunità di darci una parola di saluto. Credo che i fratelli sappiano chi siano. Loro sanno chi siano. Il fratello Tati viene. Dopo il nostro fratello Si. Vieni pure. Dunque, realmente, prego fratello. Dov'è il fratello Tati? È nella balconata? Credo che il fratello Tati, eccolo, chi altri? Dunque, questo è il gruppo, avvicinatemi un po', che è stato con me e con il fratello Wolfgang Paia in questo viaggio missionario attraverso quattro nazioni dell'Africa centrale. Esattamente 7 volte siamo decollati con l'aereo e di nuovo atterrati. 14 volte con aerei di linea e 3 volte con aerei privati, quando non erano disponibili aerei di linea. Fratello Tati, per favore traduci. Siamo molto lieti di avervi qui. Ora, come ultimo, il nostro fratello Tati. Un traduttore può rendere la predicazione vivente e la può anche rallentare con le interruzioni. Ma questo fratello traduce realmente in modo straordinario. Il Signore ti benedica. Dio ti benedica. Dio sia con te, amico mio. Dio ti benedica. Amen. Sì, è stato realmente il miglior viaggio pianificato. Ed ora vi leggo le città in cui siamo stati proprio brevemente. Da Nairobi siamo andati a Point Noir, da lì a Brazzaville, dopo a Lubumbashi, da lì a Bujimai, da lì abbiamo proseguito a Kinshasa, da lì a Kisangani, dopo a Goma, sì, e dopo a Bujumbura e poi a Kigali. E complessivamente tra le 75.000 e le 80.000 persone hanno ascoltato la parola di Dio in questi 10 giorni. Il numero maggiore, come riferiscono i fratelli, è stato di 18.000 persone nello stadio di Kinshasa. Noi siamo realmente riconoscenti a Dio per le porte aperte, per i cuori aperti che Egli ha dato. E come ha detto il nostro fratello, per la chiarezza che Dio ci ha dato nella sua parola tramite la rivelazione dello Spirito Santo. Il fratello Smith ha già letto la parola giusta. Come Paolo allora, così noi possiamo dire oggi, non avendolo imparato in una lezione, non seduti ai piedi di un certo uomo, ma avendolo ricevuto tramite la rivelazione di Gesù Cristo per mezzo della sua grazia. In questa occasione vorrei naturalmente ringraziare tutti i fratelli in questi paesi dell'Africa e in ogni posto. Li ringrazio con tutto il mio cuore, poiché io vado là una volta ogni tanto, ma i fratelli sono là e lì esercitano il loro ministero sotto tutte le circostanze che a volte possono esserci in simili paesi. Noi ringraziamo Dio per tutti i fratelli che portano la stessa parola e che rimangono nella parola per mezzo della sua grazia. Sì, questo dovrebbe essere detto per questo viaggio. Ancora una volta grazie a tutti i fratelli che mi hanno accompagnato, che hanno anche accompagnato il fratello Paia. È stato uno dei viaggi più benedetti e indimenticabili che abbiamo mai fatto. La mattina, giusto per dirlo brevemente, la mattina alle 9 c'erano circa 8.000 persone radunate a Bujimai. Nel primo pomeriggio il volo per Kinshasa, dopo siamo andati allo stadio, dallo stadio siamo andati alla terza riunione che era dall'altra parte della città. Ed anche là circa 2.000 persone erano radunate. Giusto per arrivare al punto, Dio ha fatto grazia in questo viaggio ed io vorrei ringraziare tutti per le preghiere. Dopo, proprio brevemente, prima che le sorelle ci cantino un cantico e dopo verremo alla parola di salvezza, vorrei andare brevemente in questi avvenimenti attuali. Questo non è il nostro soggetto, oggi non useremo questo tempo al riguardo, tuttavia abbiamo compreso molto che siamo arrivati nel tempo della fine e non c'è realmente soluzione in ogni ambito. E qui abbiamo specialmente le notizie dal Vaticano. Qui dice: i cattolici, l'unica vera chiesa di Cristo. Tutti noi ne abbiamo sentito parlare, è scritto in internet, su tutti i giornali, in tutte le riviste settimanali, ciò che tutti hanno detto è quello che è stato dichiarato. Dobbiamo enfatizzare ancor più che per noi conta solo la parola di Dio, soltanto la parola di Dio e nient'altro. Non quello che dicono gli uomini, ma quello che Dio ci ha detto nella sua parola. E chiunque pensa in modo appropriato, lui stesso saprà che una chiesa che è stata fondata centinaia d'anni dopo, sin dal cosiddetto punto di svolta di Costantino, l'impero romano fu formato e dopo lo Stato e la Chiesa hanno fatto le cose insieme. Tutti sanno che questa non può essere la Chiesa riscattata con il sangue di Gesù Cristo, ma che era un'unione politico-religiosa in quel tempo. Ed oggi è di nuovo un'unione politico-religiosa. Non voglio andare in tutti questi dettagli qui. Nell'annuncio successivo del Vaticano è detto: la Santa Sede e Israele stanno facendo progressi, anche molto interessante. E in che maniera i negoziati giungono ora nelle mani del Vaticano? Quello che realmente mi ha scosso così tanto è ciò che accade nel nostro paese. L'11 luglio, all'una meno un quarto del pomeriggio, è stato proiettato un film in cui la Bibbia è stata bruciata. La Bibbia è stata bruciata pubblicamente in questo film. E c'è stato un gran trambusto in alcune riviste cristiane. Ma quell'uomo che ha la responsabilità per quello ha detto ciò che segue. Nella rivista Idea Spectrum egli ha detto che ha usato la Bibbia bruciata perché i fondamentalisti usano la Bibbia come strumento di punizione, con la minaccia della condanna nel fuoco eterno. Lì un uomo si prende il diritto di bruciare la Bibbia con l'argomento che lì c'è la minaccia che le persone che non sono salvate saranno perdute. Invece di battersi il petto e dire: se è così, allora io ti chiedo, caro Signore, la salvezza della mia anima. E dopo, quello che è realmente come un martello qui, il Dalai Lama, e la più grande rivista settimanale tedesca lo riporta in prima pagina: benvenuto Sua Santità. Non vogliamo occuparci di questo. Dico questo poiché le persone hanno perso l'orientamento, l'hanno perso totalmente. Cosa da fare un omosessuale con questo? Se è scritto qui, il Dio che può essere toccato. La più grande rivista settimanale tedesca in prima pagina. Da dove è venuta ogni cosa? Non nel buddismo, neppure nel cristianesimo. In nessuna religione c'è la salvezza, ma solo in Gesù Cristo, il nostro Signore. E dopo, l'ultima cosa qui, con quello miracolo della natura, dove il resoconto biblico della creazione è definita una favola, e la teoria del signor Darwin è presentata come vera. Nessuno lo può più dimenticare. Ma tutti noi sappiamo che gli schernitori verranno sulla scena alla fine dei giorni, i quali non si fermano davanti a nulla, non davanti a Dio né davanti alla parola di Dio, non si fermano davanti a nulla. E questo ci mostra quanto sia tardi all'orologio del mondo. Dopo, quale ultima cosa? Dopo che avremo ascoltato un inno, andremo nella nostra parola di salvezza. Anche riguardo a questo, nessuno può passarvi accanto, che ora dappertutto hanno luogo soltanto armamenti militari. Avete seguito questo nei notiziari? come miliardi e miliardi, il signor Bush li spende nella regione del Golfo. Tutti saranno aggiornati. In Polonia, nella Repubblica Ceca, vengono eretti nuovi sistemi di difesa. E lì Putin arma la Siria con miliardi. Ed egli saluta il nostro amico in Libia. Ogni cosa prende il suo corso e il mondo andrà in fiamme. La preparazione ha luogo a gran velocità. Fratelli e sorelle, questi non sono i nostri soggetti, ma dico questo perché vediamo pure in questo quanto sia tardi. E noi non viviamo soltanto nel tempo della fine, ma abbiamo raggiunto la fine del tempo della fine. Possa il Signore darci grazia. Ora le nostre sorelle possono cantarci un inno per la gloria del Signore. E dopo andremo nella nostra parola di salvezza. Ancora una volta, siate benvenuti. Ancora una volta, siate benedetti su tutta la terra, dovunque state ascoltando e guardando.
Kommt der Tag, wo Christus wiederkommen wird. Es kommt der Tag, wo sein Volk nach Hause führt. Halt aus, du kleine Schar, dein Retter ist ja nah. Und spricht Halleluja. Er kommt in Herrlichkeit zu sehen weit und breit. Es kommt der Bräutigam, holt heim die Braut. Drum irrt und täuscht euch nicht, der Geist des Herrn erspricht, mein Volk sei auf der Wacht, es wird bald Nacht. Drum irrt und täuscht euch nicht, der Geist des Herrn erspricht, mein Volk sei auf der Wacht. Es wird bald Nacht. Es kommt der Sturm des Zorns auf diese böse Welt. Der Grimm des Herrn wie Donner auf die Frevler fällt. Wie eine Windsbraut eilt sein Schwert durch nah und fern. O, wie der Welt am großen Rachetag des Herrn. Es kommt die Zeit, wo Gott bestraft für Hohn und Spott, wo vor dem Gottes Thron du stehst allein. Dann wird zu spät es sein für alle Ewigkeit. Komm, 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 komme doch, es ist noch Zeit. Dann wird zu spät es sein für alle Ewigkeit. Komm, 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 komme doch, es ist noch Zeit. Es kommt die Zeit der Ewigkeit im Paradies. Es kommt die Zeit, die uns sein Wort schon lang verhieß. Dort wird der Jubel sein, des Bräutigams und der Braut. Das neue Jerusalem hat Gott für uns erbaut. Es kommt die Zeit der Freude, die uns der Herr bereit, wo die erlöste Schar fern von Gefahr, wo keine Träne rinnt, wo man nicht Trübsal findt, dort ist mein Heimatland. Im Paradies, wo keine Träne rinnt, wo man nicht Trübsal findt, dort ist mein Heimatland, im Paradies.
Grazie. Un altro compositore dice: la mia casa è lassù, dove non si conoscono lacrime e dolori. Mentre cantavamo questo inno, nella terza strofa, la frase era: ciò che è vecchio è passato. Ed è stato molto vicino per me di cantare: l'anziana età è passata. L'anziana età è passata. Lì saremo eternamente giovani. Non ci sarà più traccia di vecchiaia, di dolore e lacrime, né capelli grigi, né rughe in faccia, nulla del genere. Saremo nella giovinezza. Così è scritto nel profeta. Credo che Giobbe era pure un profeta. Così è scritto là, che saremo riportati nella nostra giovinezza. Tutti voi lo sapete in quale capitolo. Non credo di darvi un'occhiata qui. Il nostro soggetto di oggi è la responsabilità davanti a Dio. La responsabilità davanti a Dio in collegamento con il piano di salvezza del nostro Dio, con le promesse di Dio, con quello che Dio ha pianificato nella sua parola, quello che egli ha programmato e stabilito nel suo piano di salvezza fin dall'eternità. Con questo mi è venuto il pensiero che tutti gli uomini di Dio che hanno avuto una chiamata, che hanno ricevuto un incarico da Dio, con questo essi hanno ricevuto pure una speciale responsabilità davanti a Dio e all'umanità di eseguire l'incarico che hanno ricevuto secondo la volontà di Dio. Qui pensavo a Mosè, ad alcuni profeti e dopo naturalmente in particolare pure all'inizio del Nuovo Testamento, dove Dio realmente ha adempiuto le promesse e dopo presentando queste promesse alle persone nell'adempimento. Poi veniamo realmente fino al nostro tempo. Dio fa ogni cosa secondo la sua parola ed ogni uomo che egli ha mandato ha avuto un incarico speciale collegato al piano di salvezza collegata a quello che Dio ha pianificato per tutto il tempo. E in un certo periodo di tempo Egli lo fa accadere. Se andiamo direttamente al principio, quando è stata instaurata la Chiesa del Nuovo Testamento, là fu Pietro che Dio scelse come uomo della prima ora per predicare il primo sermone. E quello che Dio aveva deciso di dire alle persone. Quello che ci balza agli occhi è in Atti capitolo 1, che il nostro Signore, quelli che Egli aveva scelto, e in primo luogo Egli li ammaestrò e dopo si rivelò loro quale il risorto e diede loro istruzioni. Qui, in Atti, capitolo 1, noi leggiamo dal verso 2 di Gesù il nostro Signore, che Egli li ammaestrò fino al giorno in cui fu preso su, dopo che Egli, per mezzo dello Spirito Santo, aveva dato dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto. Dando loro i suoi comandamenti. E dopo Egli fu preso su. Nel verso 3, ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E dopo veniamo direttamente nel capitolo 2, all'effusione dello Spirito Santo. E vediamo in che maniera il primo sermone fu predicato e il comando fu dato di eseguire il battesimo dei credenti nel nome di Gesù Cristo. Veniamo al capitolo 3. Qui abbiamo Pietro e Giovanni che all'ora nona venivano al tempio per la preghiera. Ed ecco che c'era un uomo zoppo ed egli guardò gli apostoli e Pietro disse in Atti capitolo 3 nel verso 6: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E dopo noi sappiamo quello che questo ha portato. Quello che questo ha portato è subito nel capitolo 4 Pietro e Giovanni sono chiamati a rendere conto di quello che accadde nella potenza del nome di Gesù Cristo. Atti capitolo 4, qui è ripetuto nel verso 10. Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, in virtù di Lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito tramite il nome di Gesù Cristo. E dopo viene la prigione, poi viene qualcosa, e dopo dice qui nel verso 17, Atti capitolo 4, verso 17.
Damit aber die Kunde davon nicht,
ma affinché questo non si divulghi maggiormente fra il popolo, imponiamo loro con severe minacce di non parlare più a nessun uomo in questo nome. Pensate un po' a questo, che da quel momento in poi non dovevano parlare più ad alcuno nel nome di Gesù. Dopo viene il verso 18, verso 18, e chiamateli, comandarono loro di non parlare affatto né insegnare nel nome di Gesù. Ed ora viene questa speciale affermazione di Pietro e Giovanni. Verso 19, ma Pietro e Giovanni, rispondendo loro, dissero: giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. La stessa cosa diciamo oggi. Giudicate voi stessi in tutte le chiese e denominazioni, in ogni religione e filosofia. Giudicate voi stessi se è giusto ubbidire agli uomini piuttosto che a Dio. E dopo viene la risposta dell'apostolo Pietro o di entrambi, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Qui abbiamo il modello sin dall'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento. Qualsiasi cosa accadeva, preghiera, battesimo, guarigione degli ammalati, qualsiasi cosa accadeva, ciò accadeva nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Poiché questo è il nome in cui c'è tutta la salvezza di Dio, il nome che è al di sopra di ogni nome. E dopo siamo già a quel punto, proprio quel nome che è usato così tanto dai carismatici per la guarigione degli ammalati, è usato per i miracoli, ma essi rifiutano di ubbidire ed essere battezzati biblicamente nel nome di Gesù Cristo. Quello che convince così potentemente degli apostoli è che loro erano testimoni oculari e auricolari. Non per sentito dire, essi testimoniavano ogni cosa personalmente. Il ministero del nostro Signore, le sue sofferenze, la sua morte, la sua risurrezione, la sua ascensione. Perciò Pietro poteva dire qui, ancora una volta il verso 20, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Questo lo testimonia Pietro in modo veramente speciale quando parla del ritorno di Gesù Cristo. In 2 Pietro, capitolo 1, dal verso 16, qui dice: infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente scogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Riflettete un po'. Ora Pietro testimonia nel verso successivo, verso 18, e noi udimmo questa voce recata dal cielo. Questa voce: questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Pietro scrive qui: e noi udimmo questa voce recata dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Questo è in Matteo capitolo 17. In Matteo capitolo 3, e forse dovrei menzionare questo brevemente. Nei giorni scorsi ho pensato in modo particolare circa l'adozione come figli. Il fratello Branham naturalmente ha predicato 4 sermoni al riguardo, ed egli ha fatto il paragone con Galati capitolo 4, che tra il servo e il figlio non c'è differenza finché l'erede è minorenne. Non c'è differenza fra lui e un servo. Egli è sotto un tutore, altri decidono ancora su di lui, ed egli non decide ancora su ogni cosa. E dopo il fratello Branham mostra che si tratta dell'adozione di figli. Lasciatemi toccare questo brevemente. Il nostro Signore fu naturalmente generato e nacque dallo Spirito. Questo tutti noi lo sappiamo, voi potete leggerlo. Matteo capitolo 1, Luca capitolo 1, il Figlio di Dio nacque, ma dopo venne il momento della designazione, la designazione al ministero. Tutti voi potete leggerlo. A 12 anni il nostro Signore era nel Tempio. Egli parlava con gli scribi in merito alla parola di Dio, ma dopo venne il momento della designazione o dell'adozione, e in collegamento con questo iniziò il ministero. Andiamo in Matteo capitolo 3. Qui abbiamo il battesimo del nostro Signore. È già la prima volta in cui la voce echeggiò dal cielo. E dopo, naturalmente, venne la prova. Questo è pure un punto veramente importante. Qui, in Matteo capitolo 3, abbiamo, dal verso 13 al verso 17, il resoconto di quello che accadde, vale a dire, riguardo al battesimo del nostro Signore da parte di Giovanni nel fiume Giordano. E dopo venne la voce. Qui è scritto nel verso 17: ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Chiunque legge Matteo capitolo 17, lì sono aggiunte le parole: ascoltatelo. Qui c'è la conferma: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. E dopo venne la prova. Satana lo attaccò. E la prova venne solo con la scrittura. E questo tutti noi dobbiamo comprenderlo. Il nemico viene con le scritture per farci cadere tramite esse. Il Signore gli resistette, ed ogni volta gli rispondeva con la scrittura. È altresì scritto: fratelli e sorelle, questa è la nostra prova fino a questo giorno. Se per esempio i teologi scrivono in merito a Genesi capitolo 1, facciamo l'uomo, e dopo essi realmente, io ce l'ho qui, in un opuscolo, allora essi lasciano che la fantasia corra, parlano della Trinità, che è un'immaginazione che qualcuno appende in aria una volta ogni tanto, ma lì dice, è scritto sì, ma si parla qui di persone di Dio. Subito dopo dice, l'uomo è come uno di noi. È pure scritto nel capitolo 3 e nel capitolo 11 dice, scendiamo e vediamo se le cose stanno così come ci è stato detto. La parola noi si deve piazzare biblicamente nella Bibbia e non dire soltanto, ah, è scritto, e dopo lasciare correre la fantasia, ma andare di scrittura in scrittura finché si ha una veduta completa, finché si ha la vera rivelazione in merito a quello che Dio voleva dirci nella sua parola. Soltanto dopo, forse questa sarebbe una parola per tutti i fratelli i quali credono che il Signore sia già venuto. Questa dottrina si chiama parusia. Ci sono realmente persone sulla terra che credono che il Signore sia già venuto. E il fraintendimento è proprio là, che essi usano di nuovo la loro mente e dicono, come Giovanni il Battista in quel tempo ha introdotto Gesù, così il fratello Branham doveva introdurre Gesù Cristo lungo il corso della sua vita. Essi non sono ritornati indietro alla parola di Dio, non hanno letto che dopo che il compito era terminato, nello stesso capitolo dice, in Matteo capitolo 4, dal verso 12 dice, or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea. Poi lasciò Nazareth. Noi potremmo continuare a leggere e dopo dice nel verso 17, da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Giovanni non era più sulla terra quando Gesù Cristo morì sulla croce del Calvario. Egli indirizzava a lui, due volte di fila disse, ecco, questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Nella stessa maniera, il fratello Branham ha parlato dello sposo delle anime nostre. Ecco, lo sposo viene, uscite gli incontro. Tuttavia, non dice che lo sposo sia già venuto. Qui, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, nel verso 29 dice, il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E dopo, ancora una volta, ecco l'agnello di Dio. Nel verso 36, e fissando lo sguardo su Gesù, che passava, disse, ecco l'agnello di Dio. Ma, naturalmente, queste non sono le sofferenze e la morte del nostro Signore. E in primo luogo, egli ebbe il suo ministero, e dopo vennero le sofferenze e la morte. Ad ogni modo, il messaggio precederà la seconda venuta di Cristo, affinché possa aver luogo la chiamata fuori e la separazione. Tutti i veri credenti, questo dobbiamo realmente enfatizzarlo in tutta serietà, che tutti i veri credenti giungono all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. E se noi leggiamo in Galati capitolo 4 che il figlio, l'erede, che non è maggiorenne, deve naturalmente aspettare per l'adozione. Dopo con questo si deve andare in Efesini capitolo 4, dove nel verso 14 è scritto, Efesini capitolo 4 verso 14, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore. L'immaturità spirituale è manifestata laddove un giorno si crede in questo modo, un giorno si crede quello, un giorno si corre dietro questa dottrina e dopo si corre dietro un'altra dottrina. La maturità testimonia che tramite il potere della rivelazione divina siamo stabiliti sul fondamento della parola e che nessun vento di dottrina può sballottarci più avanti e indietro. Dopo diventiamo la sposa parola, realmente la sposa parola. E tutti voi sapete, specialmente il termine logos è stato continuamente enfatizzato. È una parola greca che viene dalla parola ebraica dabar. E la parola ebraica dabar significa in realtà parola e comando, allo stesso tempo, entrambi allo stesso tempo, parola e comando, allo stesso tempo. Il greco mette un po' di fantasia in ciò, ma noi crediamo che Gesù Cristo era nel principio, non come figlio, come Signore, come l'Io sono, che camminava già nel giardino dell'Eden. Yahweh dell'Antico Testamento è Gesù del Nuovo Testamento, lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Nulla deve essere interpretato, ma deve essere creduto come dice la Sacra Scrittura. L'altro articolo si riferisce a Genesi, capitolo 18, dove il Signore con due angeli visitò Abramo, sedendosi con lui. E dopo l'affermazione, questa era la Santa Trinità. No, e ancora no, è impossibile. E se nel Vaticano, il 13 luglio, è stato pubblicato che Dio non poteva essere solo, altrimenti non poteva essere amato. Allora avrebbe amato se stesso. Qualcuno doveva essere là affinché egli potesse mostrare il suo amore. Tutte queste argomentazioni possiamo dimenticarle. Più in fretta le dimentichiamo, più in fretta siamo aiutati. Naturalmente Dio non ha provato il suo amore per mostrarlo ad un secondo Dio, ma Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Noi abbiamo udito in Galati, lasciatemi leggere dal capitolo 1 verso 1, Galati capitolo 1, qui Paolo viene alla sua chiamata, al suo incarico, Qui dice Paolo, Galati capitolo 1, verso 1, Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Qui c'è una legittimazione divina, una chiamata divina, un incarico divino. E con questo naturalmente c'era collegato un grande ministero. Sì, c'era collegata una grande responsabilità. Noi l'abbiamo già detto, Pietro, l'uomo della prima ora, ebbe una grande responsabilità già il primo giorno della Chiesa del Nuovo Testamento. Ma dopo Paolo fu chiamato e la sua responsabilità era già un po' più grande, non soltanto in merito alla fede, al battesimo, al ravvedimento, ma l'ordine per tutta la Chiesa, con i doni, i ministeri, gli anziani, con ogni cosa che va con la Chiesa. Tutto questo egli lo piazzò biblicamente. Ed egli poteva dire: io non l'ho ricevuto dagli uomini, ma l'ho ricevuto da Dio. E perciò la parola che egli ha predicato, l'ordine divino che egli ha dato alla Chiesa lungo la via, questo è di origine divina. Noi dobbiamo attenerci a questo, e si atterranno a questo tutti quelli che sono nati da Dio. Lasciate che saltiamo in Giovanni sull'isola di Patmos e lasciatemi leggere questo come introduzione. Giovanni sull'isola di Patmos, a lui furono mostrate le ultime cose fino ai nuovi cieli e alla nuova terra. E qui abbiamo l'introduzione in quello che Dio gli ha rivelato. La cosa importante qui, ogni cosa è importante in Apocalisse capitolo 1, giusto dal verso 1, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che gli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Ed ora viene, egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto, tutto ciò che ha visto. Da prima, quello che Pietro aveva visto, quello che Giovanni aveva visto sul monte della Trasfigurazione. Ora Giovanni è sull'isola di Patmos e da lui fu mostrato tutto il periodo del tempo. Egli lo vide in visione, lo vide in figure. Egli vide tutto quello che sarebbe accaduto fino alla fine del tempo. E con questo egli ricevette una grande responsabilità da Dio di trasmettere a tutti i servitori di Dio le cose che gli erano state mostrate, quello che gli aveva udito, quello che gli era stato rivelato, per trasmetterlo affinché essi potessero trasmetterlo alla Chiesa. E dopo è indirizzato alle sette chiese. Nel verso 7 è descritta la sua venuta nelle nuvole. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. E dopo, io sono l'Alfa e l'Omega. dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli rivela se stesso in vari modi, tuttavia egli rimane sempre uno e il medesimo. Nel verso 10 leggiamo: fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore. Anche riguardo a questo sono scritte delle cose. Molti scrivono che era sabato, altri scrivono che era domenica. No, era il giorno del Signore, il giorno del Signore, come è scritto qui. E non c'è alcuna scrittura che dica che il sabato è il giorno del Signore. E non c'è alcuna scrittura che dica che la domenica è il giorno del Signore. Il giorno del Signore ci è descritto in tutto l'Antico e il Nuovo Testamento, iniziando con Isaia capitolo 13, verso 6, e Gioele e tutti i profeti fino al Nuovo Testamento. Giovanni ha visto realmente ogni cosa, quello che sarebbe avvenuto fino alla fine del tempo. E qui è di nuovo scritto molto chiaramente, verso 10, fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. E dopo sono elencate le chiese. Dunque, con una chiamata, con un incarico, è stata sempre collegata una grande responsabilità davanti a Dio. La mia domanda è: che genere di responsabilità abbiamo oggi? Per che cosa siamo responsabili davanti a Dio? Per che cosa? Naturalmente, certamente, per quello che Dio ha promesso per il nostro tempo, per quello che Egli fa proprio ora. Cari, si può facilmente leggere che il Signore Dio ha mandato il suo angelo, ma vediamo quanto era importante per Dio, quanto era importante per Dio, è importante per voi, è importante per me? Volete ascoltare quello che realmente Dio rivela? Io vi ho risparmiato questo, ma negli Stati Uniti c'è realmente un carismatico che è totalmente impazzito e comanda a tutti di scrivere il numero 666 sulla fronte e sulla mano. È realmente incomprensibile quello che accade sulla terra. Dopo egli scrive: soltanto quando tutte le porte delle chiese saranno chiuse, allora la vera chiesa verrà sulla scena. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno della parola del nostro Dio, la parola della profezia, l'orientamento divino, più di quanto lo sia mai stato prima. E se udiamo che anche il fratello Branham ebbe queste esperienze sovrannaturali, allora ciò conferma soltanto che non un uomo era seduto là lasciando correre da qualche parte la sua fantasia, ma il Dio del cielo ha preso la faccenda in modo così serio con noi e con la Chiesa, con tutte le promesse che ci sono nella parola. Egli l'ha preso così seriamente che ha pronunciato una chiamata divina ed ha dato un incarico. Perciò, lasciatemi affermare qui, chiunque passa accanto a quello che Pietro ha comandato il primo giorno, Chi incurante passa accanto a questo, passa accanto alla decisione di Dio, passa accanto allo scopo della chiamata e dell'incarico di Dio. E quello che è stato detto alla Chiesa il giorno in cui è stata fondata la Chiesa del Nuovo Testamento. Non è d'aiuto parlare bene della faccenda. L'importante è il rispetto davanti alla parola di Dio. Non sono i segni e i prodigi la legittimazione, ma quello che dice la Scrittura. Sempre e continuamente dobbiamo ritornare indietro al punto. Cosa dice la Sacra Scrittura? Cosa dice la parola di Dio? E noi vediamo che Giovanni fu legato sull'isola di Patmos a motivo della parola di Dio, a motivo della testimonianza di Gesù. E dopo leggiamo nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 19, della sposa dell'agnello, che soltanto essa ha la testimonianza di Gesù, e che la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Dopo vediamo il collegamento fra il primo capitolo e tutti gli altri capitoli, fino alla sposa che canterà il grande alleluia nella gloria. Apocalisse capitolo 19, dal verso 6. Poi udì come la voce di una gran folla e come il fragorore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Questo è un punto. Verso 7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Cosa vogliamo di più? Questi sono i veri santi di Dio, beati quelli che sono invitati alle nozze dell'agnello. Fratelli e sorelle, vi invitiamo alle riunioni oppure vi invitiamo alla cena delle nozze dell'agnello? C'è qui un affare religioso che va avanti, è qualcosa di carismatico che viene fatto? Siamo qui a celebrare un uomo? O qui viene fatta la chiamata alla sposa? Si tratta della chiesa sposa che ora viene chiamata fuori. Qui non dice beate sono le vergini stolte, ma beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poiché la parola era già nella mia bocca con le vergini, fratelli e sorelle, immaginiamo un po', lasciate che vigiliamo. Israele fu chiamato vergine nell'Antico Testamento. Maria era una vergine e dopo quelle che saranno pronte al ritorno del Signore sono vergini savie. Cosa accadde con Maria? Ella ricevette la parola della promessa e lo Spirito Santo venne sopra di lei e nacque il Figlio di Dio. Qual è la differenza? Io lo chiedo a voi. Lo chiedo a voi in tutta serietà. Qual è la differenza tra le stolte e le savie? Tutte sono unte. Così è scritto. Tutte hanno lampade. Hanno tutte l'illuminazione. Vanno tutte incontro allo sposo. Qual è la differenza? La vera chiesa sposa è la parola della promessa. Come Maria ascoltò la parola della promessa, ella era una vergine. Andiamo in Apocalisse, capitolo 14, in merito ai 144.000 vergini dalle 12 tribù di Israele. Perché? Perché non si erano contaminati. Si deve leggere questo. Questa è la purificazione da ogni contaminazione, l'uscita fuori da ogni cosa che non è in linea con Dio e la sua parola. Perciò noi abbiamo realmente una grande responsabilità. Fratelli e sorelle, possa questo non scioccarvi. Noi abbiamo oggi una grande responsabilità, come l'aveva Pietro, come l'aveva Paolo, come i nostri fratelli l'hanno avuta in passato. Oggi noi abbiamo la responsabilità per ogni cosa, quello che Pietro, Giovanni, quello che Paolo, quello che tutti gli apostoli, quello che è stato scritto fino al libro dell'Apocalisse. Per questo noi abbiamo oggi la responsabilità che è data al popolo di Dio in tale maniera come è stata data qui nell'originale. E con questo noi realmente abbiamo una grande responsabilità. Prendiamolo così com'è. Quando Giovanni era sull'isola di Patmos, io ve l'ho detto prima, sono stato pure sull'isola di Patmos, è un'isola rocciosa. Lessi il libro dell'Apocalisse, tutti i 22 capitoli, ripetutamente. Piangevo, pregavo affinché Dio mi rivelasse la sua parola. Tuttavia, Giovanni non aveva ancora piazzato nulla. Egli non poteva dire: questo in Apocalisse capitolo 13 accade in questo modo, in quel modo, il collegamento è qui e là. Questo non era affatto il suo compito. Il suo compito era di scrivere quello che aveva visto e udito, di metterlo per iscritto. Oggi il nostro compito è di piazzare in modo biblico nel piano di salvezza quello che egli vide e che ha scritto, e mostrare al popolo di Dio quello che gli ha detto nella sua parola. Ed ecco come realmente accade ora davanti ai nostri propri occhi. E tutti voi lo sapete che il fratello Branham era realmente un uomo mandato da Dio. Ed ora vi leggo una parola dal libro degli Atti che oggi è diventata grande per me. Dal libro degli Atti, qui dovrebbe essere, sì, Atti capitolo 7, non so dove sia ora, lo leggiamo semplicemente, dove Mosè era il mediatore tra l'angelo che era sul monte Sinai, che parlò con lui sul monte Sinai. Atti capitolo 7, menziono questo ancora una volta affinché vediate che il soprannaturale accade sempre quando Dio proferisce una chiamata, quando Dio dà un incarico, allora il cielo scende sulla terra, accade il soprannaturale. Qui Atti capitolo 7 verso 38. Questi è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri, e che ricevette parole di vita da trasmettere a noi. Che ricevette parole di vita da trasmettere a noi. Qui c'è l'angelo del patto che parla con Mosè, e Mosè trasmette le parole alla Chiesa. Questi sono messaggeri di Dio che sono in collegamento con Dio e che oggi sono in collegamento con Dio per trasmettere le parole, per trasmettere le parole di Dio, per annunciarle loro e tutti quelli che sono da Dio ascolteranno queste parole. Se per esempio al fratello Branham fu detto in merito all'apertura dei suggelli, allora si deve riflettere, si deve sapere che nel profeta Daniele è tuttora scritto nel capitolo 12, suggella il libro e le parole fino al tempo della fine, ma non per sempre, non per sempre, solo fino al tempo della fine. Dopo, al tempo della fine, il libro doveva essere aperto, allora i suggelli devono essere sciolti. Dopo dobbiamo avere l'accesso per grazia in quello che Dio ha promesso per noi, e ci deve essere pure rivelato per mezzo dello Spirito Santo. La mia domanda: chi può credere tutto questo, che il soprannaturale sia con Mosè, sia con i profeti, sia con Giovanni, chiunque fosse, Giovanni il Battista, a lui fu detto: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito Santo e rimanere sopra di lui, egli è colui che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Prendiamo Pietro, prendiamo gli apostoli. Dovunque Dio ha operato in modo soprannaturale, nella stessa maniera è stato con il fratello Branham. Ed io lo leggo di nuovo. È storicamente detto 3 volte di fila, è stato detto. Guarda in alto, l'11 giugno 1933, e qui il fratello Branham dice: stasera quello stesso angelo di Dio, fotografato su quel giornale, e con questo egli intende dire la colonna di fuoco, stasera quello stesso angelo di Dio fotografato su quel giornale è proprio qui, in questa piattaforma. Cos'è? È l'angelo del patto. Egli è il Signore Gesù Cristo che identifica se stesso. Ma ecco il punto. Una volta egli è chiamato angelo del patto, perché angelo significa messaggero. Quando egli proclama il patto, allora egli è l'angelo del patto. Allora si tratta del messaggio che appartiene al patto. Si deve prestare continuamente attenzione a ciò che viene usato. Dove egli è figlio di Dio, dove egli è figlio di Abramo, dove egli è salvatore, dove egli è guaritore, dove egli è l'angelo del patto, dove egli è l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. Ma si deve sempre prestare attenzione al collegamento. Come già detto, egli è sempre lo stesso, ma egli rivela se stesso in vari modi, sempre in collegamento con il piano di salvezza. Egli è il sommo sacerdote. Come sommo sacerdote, il suo compito è totalmente diverso. Egli è mediatore. Come mediatore, il suo compito è totalmente diverso. Ma egli è tutto in tutti. Egli può essere tutto in tutti. Persino in Apocalisse capitolo 5. Egli è l'agnello, e all'improvviso Giovanni lo vede come leone della tribù di Giuda. Sì, questo è possibile. Il Signore può rivelare se stesso in ogni maniera, che appartiene semplicemente al piano di salvezza. Dopo, continua qui, potete vederlo qui, la stessa colonna di fuoco che guidava i figli di Israele. Egli è qui ora. Egli è l'angelo del patto, che era Cristo Gesù. Ed ora egli è qui. Il fratello Branham dice realmente come questa luce scendeva, come rimaneva sopra una persona, e dopo egli vedeva chi era la persona, cosa aveva la persona. Dopo egli vedeva la visione ed egli poteva dire alla persona di cosa si trattava. Leggo ancora una citazione. Ogni lettore della Bibbia sa che la colonna di fuoco era l'angelo del patto. Il Logos, ecco, il Logos che nel principio è venuto fuori da Dio. Nel principio era la parola, colui che parlò, colui che comanda, egli parlò, comandò e la cosa stava là, ma non ancora il figlio, non ancora rivelato nella carne, ma nel corpo spirituale, nel quale poteva apparire pure nella forma di un uomo. Legga ancora una volta. Ogni lettore della Bibbia sa che la colonna di fuoco era l'angelo del patto, il Logos che venne fuori da Dio, che era Gesù Cristo. Egli morì, ascese al cielo. Ora, egli è qui stasera. Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Fratelli e sorelle, diciamolo chiaramente, diciamolo sinceramente. Cosa ne avremmo se sapessimo soltanto quello che Dio ha fatto 2000 anni fa? Se non potessimo credere le promesse per questo tempo, che cosa crederemmo allora? Esattamente quello che tutti gli altri credono in tutte le chiese e denominazioni, dove essi hanno i loro programmi. Noi non giudichiamo, non condanniamo alcun uomo, ma la Chiesa di Gesù Cristo ha un diritto su ciò, di ascoltare la parola di Dio con tutte le promesse, con tutte le verità, collegata con l'appello a credere come ha detto la Scrittura. Dopo veniamo ancora una volta indietro al principio. Galati capitolo 1. Tramite l'incarico di Dio, essendo chiamato da Dio, essendo incaricato da Dio, essendo mandato da Dio, non dall'uomo, non ammaestrato dall'uomo, ma tramite la rivelazione di Gesù Cristo. Cos'era Giovanni? Egli fu legato sull'isola di Patmos e lì ricevette la parola e la testimonianza di Gesù Cristo. Ancora una volta indietro in Apocalisse capitolo 19. Fratelli e sorelle, si tratta della chiamata fuori e della preparazione della Chiesa sposa di Gesù Cristo. Ed io vi dico apertamente, se andate con questa scrittura da qualcuno in una denominazione, forse vi guarderà in modo strano. Soltanto a chi Dio lo rivela realmente, a cui Dio lo mostra, a chi Dio può parlare personalmente, solo lui comprenderà. Cosa dice il nostro Signore? Egli aprì ai suoi l'intendimento per la Scrittura. Nessuno di loro poteva comprendere ogni cosa, a meno che fosse stato aperto l'intendimento per la Scrittura. Che ne è di voi? Che ne è di me? È un dono di Dio. Ma ora, proprio alla fine, in chiusura, ancora una volta l'enfasi. Che genere di responsabilità abbiamo oggi? Ognuno ha avuto la propria responsabilità nel passato, fino al fratello Branham, Mosè nel suo tempo, Elia nei suoi giorni, Enoch, tutti hanno avuto la loro responsabilità davanti a Dio nel loro tempo. Giovanni il Battista nel suo tempo, diciamolo sinceramente, c'è stato un uomo allo stesso tempo con la medesima responsabilità davanti a Dio? No, c'era solo una promessa: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia. C'era solo una promessa, una voce grida nel deserto: preparate la via al Signore. Solo una promessa e solo un adempimento, non due o tre. Una promessa e un adempimento. Un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio per il popolo di Dio. Dopo Pietro non c'erano due o tre Pietro. Un Pietro è sufficiente. E quello che Dio disse attraverso di lui e che ha comandato attraverso di lui è valido per tutta l'eternità. C'era un solo Paolo, non due o tre. Con una responsabilità divina e tutto ciò che egli ha scritto e insegnato, quello che ha lasciato alla Chiesa, questo è valido per tutta l'eternità. La stessa cosa con Giovanni il Battista. Come già detto, dopo anche Giovanni sull'isola di Patmos, ebbero tutti la responsabilità. Ed anche il fratello Branham. Il fratello Branham ha avuto una delle maggiori responsabilità di dire alla Chiesa tutto ciò che era scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E la sua responsabilità era davvero grande. La nostra non è minore oggi. Questa responsabilità io vorrei trasferirla a tutta la Chiesa. Anche voi siete responsabili di quello che Dio ci ha affidato. Ed io vi ringrazio in particolare per tutto il sostegno, per tutte le preghiere, e con questo noi sentiamo la comune responsabilità che noi abbiamo davanti a Dio in questo tempo. Le persone possono farsi beffe, loro possono dire quello che vogliono, forse persino dicono, essi corrono dietro un uomo. Noi non seguiamo alcun uomo, ma quando Dio fa una promessa, ecco, io mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, allora non tre o quattro devono venire sulla scena, allora uno è sufficiente che viene sulla scena, che era stato ordinato da Dio, che aveva una chiamata divina, che aveva un incarico, con questo gli aveva una responsabilità davanti a Dio, e questa responsabilità l'ha avuta il fratello Branham con una diretta chiamata e con un mandato, che gli è stato mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Fratelli e sorelle, noi abbiamo una responsabilità davanti a Dio l'Onnipotente di proclamare questo messaggio chiaro come il cristallo, con tutte le verità, al popolo di Dio. E Dio lo dica ancora una volta: chiunque da Dio ascolta le parole di Dio, ascolta le parole di Dio, e chiunque appartiene alla Chiesa sposa riceve la testimonianza di Gesù. E la testimonianza di Gesù, ecco come leggiamo qui, è lo spirito della profezia. Quante volte l'abbiamo detto? La profezia non può essere interpretata, ma deve essere vista nell'adempimento. E così noi abbiamo realmente un riassunto e lo enfatizziamo ancora una volta. Qui non si tratta della nostra propria volontà o disposizione, non si tratta dell'uomo, qui si tratta di Dio e della sua parola in merito al piano di salvezza del nostro Dio che raggiunge a compimento. Qui si tratta della più grande responsabilità che ci sia mai stata sulla terra, vale a dire in merito alla chiamata fuori e alla preparazione della vera Chiesa sposa di Gesù Cristo, il nostro Signore. Io suggerisco a tutti, vorrei quasi dire comando a tutti, di credere la parola, di far parte di questo gregge, di far parte di questo gregge, far parte di questo gregge, di questa moltitudine che canterà il grande alleluia nella gloria, di questa grande moltitudine della quale è detto e la sua sposa si è preparata, le è stato dato di vestirsi di lino fino. Dopo egli mi disse: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Quelli che erano invitati vennero, erano là, loro cantavano. Chiunque legge Matteo capitolo 22, essi invitarono e quelli non vennero, gli altri che furono invitati non vennero, e dopo fu detto: andate nei crocicchi e invitate. Questi invitati erano là, io voglio far parte di loro e desidero che tutti voi facciate parte di loro. Noi siamo invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Per essere là, dobbiamo credere quello che Dio ci ha promesso nella sua parola e dobbiamo aver parte in quello che Egli fa proprio ora. Tutti voi avete compreso questo? Io spero che tutti i fratelli e le sorelle su tutta la terra abbiano realmente compreso. Oggi Non si tratta di una nuova denominazione, non di quello che le persone hanno nei loro programmi, ma si tratta che Dio ha dato delle promesse e che Egli adempie queste promesse nei nostri giorni. E solo quelli che arrivano alla maturità riceveranno l'adozione di figli. Il loro si adempie, Romani capitolo 8. Tutta la creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Fratelli e sorelle, proprio alla fine, la Chiesa del Signore, come figli e figlie di Dio, sarà manifestata, rivestita con la potenza dall'alto. Sarà il luogo di manifestazione del Dio vivente qui su questa terra, in pieno accordo con Dio e la sua parola, in piena armonia anche in mezzo gli uni agli altri. Lasciate che facciamo attenzione che anche in mezzo gli uni agli altri diventiamo di un solo cuore e di una sola anima, e che il sangue dell'agnello possa purificarci da ogni peccato e colpa, anche dal peccato di incredulità. Purificati, santificati nella parola di verità, e il resto lo lasciamo a Dio. Ora possa diventare chiaro a tutti che tipo di diretta responsabilità abbiamo in questo tempo davanti a Dio. La più grande responsabilità che ci sia mai stata sulla terra. E possa il Signore Dio farci grazia, come fino ad ora, così anche fino alla fine, finché insieme passeremo dal credere al vedere. Io sono convinto che Egli lo farà. Egli, che è iniziato, lo porterà a compimento fino al giorno del suo glorioso ritorno. Io vedrò tutti voi di nuovo in questa moltitudine, perché voi avete creduto e avete ricevuto la parola della profezia e vi è stata rivelata da Dio. E tramite questo avete la testimonianza di Gesù. Voi la ricevete. Benedetto e lodato sia il nostro Signore Dio, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Prima di pregare, possiamo cantare un coro? O è Gesù, o è Gesù.
Und seines Kleides und sein Blut, es wuscht mich rein. Oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus, nur allein. Ich hab gerührt den Saum seines Kleides und sein Blut, es wuscht mich rein.
Mentre chiniamo i nostri capi in preghiera, mentre apriamo il nostro cuore davanti a Dio, oggi vorrei chiedere a entrambi, in primo luogo, chi crede ciò che dice la Scrittura, chi crede come dice la Scrittura, chi la riceve in questo modo. Vorrei sentirlo da voi, cari fratelli e sorelle. Prendete la responsabilità insieme a noi che portiamo la parola, l'ultimo messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo. Dite semplicemente Amen. Tutto il mondo, tutti i fratelli e le sorelle dovrebbero ascoltare. Dopo ho una seconda richiesta. Abbiamo richieste di preghiera, abbiamo bisogni di strette, sia di genere personale o familiare, qualsiasi cosa possa essere, oggi accadrà che Dio risponderà alle nostre preghiere, che noi saremo fortificati nella nostra fede in tale maniera, che riceveremo le promesse che Dio ci ha dato per noi e per tutti gli altri che portiamo davanti a Dio il Signore. Non voglio dilungarmi. Quanti hanno una richiesta personale? Quanti hanno una richiesta per altri? Alzate la vostra mano. Credetelo. L'ora della glorificazione del Figlio di Dio è giunta. L'ora della conferma della parola, l'ora della diretta risposta alla preghiera sul posto, che possiamo portare a casa quello per cui abbiamo pregato, ricevendo per fede qualsiasi cosa è sul vostro cuore, ricevetelo. I giorni della Bibbia non stanno per venire. I giorni della Bibbia sono qui. I giorni della Bibbia sono qui. Il Signore è in mezzo a noi. Egli parla con noi. Egli rivela se stesso a noi e manifesta la sua potenza e gloria in ognuno di noi che oggi crediamo e riceviamo quello per cui preghiamo. Cantiamo le due strofe di Sol Abifè e confidiamo nel Signore, nella beata certezza che oggi il Signore risponde alla mia preghiera.
Glaube nur, alles ist möglich, glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist. Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier.
Caro Signore,
du bist auferstanden.
Tu sei risorto.
Alle Verheißungen.
Tutte le promesse sono diventate veraci, ogni promessa viene adempiuta, salva quelli che sono perduti, guarisci coloro che sono ammalati, fascia tutti coloro che hanno ferite, dona grazia, dona salvezza, dona rivelazione in mezzo a noi, conferma la tua santa parola in tutti noi e attraverso di noi, per la gloria e per la lode del tuo meraviglioso e santo nome di Gesù.
Alleluia! Gott ist gegenwärtig. Alleluia! 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 Preis und Ehre. Ruhm und Anbetung. Ruhm und Anbetung. Halleluja. 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 Preis sei Gott. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Halleluja. Halleluja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Halleluja. Halleluja. Komm, Geist des Herrn, rausche und wehe. Oh Gott. Oh Gott. Halleluja. 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 Hallelujah.